One Podcast. Stavo guardando il comizio a Butler di Donald Trump e Elon Musk. Ieri mattina ho visto i saltelli del tycoon, ascoltato ancora una volta che Trump vorrebbe essere dittatore per un giorno. Poi ho letto una frase del politologo Ian Bremmer che mi è sembrata riassumere perfettamente tutto questo. La democrazia, ha scritto Bremmer, non è fatta per sopportare questa combinazione di denaro e disinformazione. Io sono Annalisa Cuzzocrea, il 7 ottobre 2024, questo è Daytime, dentro la notizia. Mi spaventa molto quel che sta succedendo in America. Mi spaventa perché credo che quel che dice Bremmer sia vero, perché il comizio di Butler era effettivamente da brividi, perché la spirale di odio messa in circolo da Trump e raccolta in Europa da Orbán, Salvini e compagnia nera al seguito è un'onda che, nonostante loro dicano il contrario, appropriandosi insensatamente della parola pace, e lo fanno quando si riferiscono all'Ucraina perché vogliono che si arrenda alla Russia, porta a quel che stiamo vivendo adesso, un tempo di odio e di guerra che non riconosce altro, l'odio e la guerra, perché a questo portano i nazionalismi, i sovranismi. Da che mondo è mondo? Parleremo ancora degli Stati Uniti, della destra di Trump e del suo specchio europeo riunito ieri a Pontida, degli stati in bilico come la Pennsylvania, della disinformazione come quella che Trump e Musk stanno spargendo sui social e non solo, a proposito dell'uragano Helene, di come lo ha affrontato l'amministrazione Biden-Harris. Per oggi è il 7 ottobre e non possiamo non ricordare quel che è successo il 7 ottobre di un anno fa, quando i terroristi di Hamas hanno fatto irruzione in alcuni kibbutz israeliani confinanti con la striscia di Gaza e al festival musicale Supernova, uccidendo almeno 1200 persone, rapendone 250, trucidando uomini, donne, vecchi, bambini, neonati. Sapevamo quel giorno che un attacco terroristico di tale portata, il più atroce di sempre, avrebbe condotto a conseguenze terribili per tutti. Forse però era difficile immaginare che molti di quegli ostaggi sarebbero stati uccisi o sarebbero rimasti prigionieri a Gaza ancora dopo un anno, e che Gaza sarebbe diventata un cimitero con oltre 41.000 morti, di questi almeno 17.000 minori di 18 anni e 97.000 feriti, ed è una conta che non si ferma, continua a crescere. E forse non immaginavamo che la guerra si sarebbe estesa al Libano contro Hezbollah, con il rischio di arrivare adesso fino in Iran. Nella controcopertina della stampa di oggi c'è un'analisi spietata, dolente, perfetta di Ayelet Gundar Goshen, che è una psicologa clinica a Tel Aviv, ma è anche una giornalista, una scrittrice, una donna che crede nei due popoli e due stati, nel fatto che Netanyahu debba essere cacciato, che serva guardare alle sofferenze di tutti, israeliani e palestinesi, ma non voglio parlarvene con le mie parole, voglio leggervi le sue, alcuni punti del suo racconto che è fatto appunto per punti e che vi prego va letto per intero. Il 13. Che cosa ci rende ciechi alle sofferenze altrui? Si tratta di una caratteristica necessaria, una che aiuta a vincere le guerre, oppure la capacità di riconoscere le sofferenze altrui potrebbe davvero porre fine al più presto alla guerra? Forse l'insensibilità a permettere di andare avanti. Il 14. Da quando è iniziata la guerra, secondo un'indagine di Haaretz, si sono suicidati 10 soldati ufficiali israeliani. Alcuni si sono suicidati in battaglia, non tutti riescono ad andare avanti. 15. Il dolore può essere accecante, non si riesce a vedere nient'altro che la propria sofferenza. Il dolore dei Gazawi è invisibile agli occhi degli israeliani. Il dolore degli israeliani è invisibile agli occhi dei Gazawi. I filo palestinesi si rifiutano di riconoscere o compatire le vite perse in Israele. I filo israeliani si rifiutano di riconoscere la perdita di decine di migliaia di vite di civili in Palestina. 16. Il primo ministro, Benjamin Netanyahu, si avvale dell'idea che se appoggi Israele, devi appoggiare senza riserve il proseguimento della guerra. Io vivo e allevo i miei figli in Israele. Quando Israele è in pericolo, i miei figli sono in pericolo. Eppure credo che questa guerra debba finire. Proprio per questo motivo mi indigno quando sento qualcuno nel mondo che chiede la fine della guerra senza esigere la restituzione degli ostaggi, senza insistere a sostegno della sicurezza e della dignità degli israeliani. La Palestina ha il diritto di esistere, proprio come Israele. In caso contrario, non potremo camminare insieme. 17. 690.000 shekel, 163.269,53 euro. A tanto ammontano le tangenti che avrebbe intascato Netanyahu. Ha presentato al tribunale richiesta di rinvio del suo processo, così da poter essere libero di gestire la guerra. Il conflitto di interessi è evidente. Netanyahu, che deve far fronte a 3 distinte accuse penali, ha tutti i buoni motivi del mondo per voler prolungare questa guerra all'infinito. 18. 330 giorni. È il periodo in cui 6 ostaggi israeliani, Hersh, Hayden, Carmel, Alex, Almon e Ori, sono sopravvissuti a Gaza prima di essere ammazzati in un cunicolo sotterraneo. Il giorno in cui è morta Eden Yerushalmi, una giovane di Tel Aviv rapita al Nova Festival, pesava 36 kg. Hamas ha affamato e trucidato questi giovani. Del loro sangue, però, sono sporche anche le mani di Netanyahu, che sta facendo di tutto per rimandare un accordo per la liberazione degli ostaggi. 19. Ci sono ancora 116 israeliani, alcuni morti, alcuni presumibilmente vivi, trattenuti prigionieri da Hamas a Gaza, ma molti israeliani hanno la sensazione che sia l'intero paese a essere stato preso in ostaggio dalla coalizione più estremista della sua storia. I membri del governo fanatico stanno cercando di distruggere ciò che resta della nostra democrazia. Siamo prigionieri di un'amministrazione che ci sta sacrificando a beneficio della sua deprecabile agenda. Il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, manda la polizia a soffocare con la violenza le manifestazioni di protesta contro il governo e un poliziotto è arrivato perfino a picchiare un medico, intento a curare un manifestante ferito. Decine di dimostranti sono stati arrestati senza un valido motivo. Il tribunale li ha rimessi subito in libertà e i giudici hanno biasimato la polizia per averli arrestati, ma il danno è stato fatto. Quando sentono parlare di violenza e di arresti, molte persone hanno paura a partecipare alle dimostrazioni. Poco tempo fa Ben-Gvir ha promosso un poliziotto accusato di aver lanciato una bomba a mano in mezzo a una folla di contestatori. Il trauma non scaturisce soltanto dagli attacchi di Hamas. Arriva da dentro, uno che lo ha preso in prima persona è Gadi Kedem. Il 7 ottobre, sua figlia, suo genero e i suoi 3 nipotini sono stati trucidati. Kedem è stato picchiato dai sostenitori di Netanyahu durante una manifestazione in cui si chiedeva un'intesa per la liberazione degli ostaggi. Vi leggo il punto 26, ce ne sono altri, davvero andateli a leggere. Il punto 26 è questo. Perché le cose cambino occorre il dialogo, ma quali sono le possibilità per israeliani e palestinesi di parlarsi quando nemmeno i rispettivi sostenitori in Europa e negli Stati Uniti riescono a condurre un vero dibattito senza ricorrere alla demonizzazione? Vi lascio con questa domanda e ci sentiamo domani.